Il successo, in qualsiasi ambito della nostra società, va conquistato. Oggi purtroppo, soprattutto i più giovani che vivono uno stato di benessere più distribuito, pensano che tutto sia dovuto. Eppure, fin da bambini siamo stati abituati, anzi, più che abituati, ci è stata inculcata l'idea che la vita, nelle sue più svariate sfaccettature, non è altro che una competizione. A scuola si è premiati per essere più preparati, con dei voti che si alzano più il livello di preparazione dello studente è migliore. Sin da quegli anni, da piccoli gruppi come le classi scolastiche, emergono ragazzi che hanno quella propensione, quell'indole a voler primeggiare in qualche modo. Chi è più bravo va avanti. Credo sia giusto così, è meritocrazia. Solo che spesso e volentieri questo fenomeno è spropositatamente fomentato. La società moderna ci spinge ad una competizione sempre più agguerrita e in ogni aspetto della nostra vita. A partire dal lavoro, ovviamente, fino allo sport, dove l'asticella si è alzata talmente tanto e talmente in fretta che qualcuno potrebbe gridare, in taluni casi, ad un ennesimo salto evoluzionista. Una cosa è certa, non saranno i miei genitori a urlare per un simile traguardo.
Certo.
Lo sembra, e poi va a distendersi. Gara per il secondo tagliato, il terzo ambiente, mette questo power. Guardiamo il tempo, guardiamolo. Ma 9,58! 9,58! Siamo in un'altra dimensione! Siamo in un altro pianeta! Siamo in un'altra dimensione!
State ascoltando il podcast di Freeman. In questo podcast si inizia parlando di serie TV e film e si finisce a parlare di tutto il resto. I motivi di questa corsa all'essere sempre migliori sono tanti, troppi, da poter essere elencati qui in questo podcast. Sono sicuro che qualcuno di voi potrebbe pensare, sentendo il mio accento siculo, che da noi questa guerra alla competizione non esiste. Sappiatelo, mi state discriminando. Però forse è vero, ma perché chi ha voglia di migliorarsi è costretto ad andare via. Per poi, molto spesso, eccellere lontano da casa, sottolineando, in certi casi, e questo fa male, che senza quella partenza non sarebbe mai successo nulla nelle loro vite. Forse, prima o poi, qualcuno avrà l'ardire di voler migliorare questa terra e chi la popola. Forse, prima o poi, qualcuno nascerà con quel fuoco divampante e potente abbastanza da incendiare gli animi di un'intera isola, per farla risorgere. Oppure no, e continueremo a vivere alla giornata fra una granita, un arancino e una cosca mafiosa. Ecco, la mafia. In quella siamo stati bravi, i migliori per molti anni. Non credo siamo più in cima alla speciale classifica miglior organizzazione criminale. Credo abbiamo ceduto lo scettro, anche perché quella stessa mafia si è andata a confondere con una parte del tessuto sociale in cui si è imposta, in questa o in altre nazioni. Il che non ho ancora capito se è un bene o un male. È strano vivere all'ombra di una reputazione di questo tipo, perché fra le mille cose in cui siamo bravi, la delinquenza è quella che ci ha dato maggior lustro. Mi viene da ridere perché io ho avuto la fortuna di viaggiare molto e ovunque io sia andato, nell'esatto momento in cui mi sia presentato, la battuta sulla mafia arriva scontata come un calcio di rigore alla Juventus quando la partita è in bilico. Mentirei anche se vi dicessi che in qualche rara occasione io non ne abbia approfittato. È strano quindi pensare che la mia terra è principalmente famosa perché è la più brava in un'attività altamente illecita. Ma sta di fatto che è così. Questo non significa che siamo tutti mafiosi, ovviamente no, ma sapete com'è, bastano gli errori di pochi per far dimenticare al mondo intero le meraviglie di molti. O, come direbbe Jack Sparrow,
una buona azione non basta a redimere un uomo da un'intera vita di scelleratezze.
Ma sembra bastare a condannarlo.
Lo so, sto facendo un giro incredibilmente largo e spero di non perdermi durante il tragitto, ma abbiate la pazienza di assecondarmi ancora per qualche minuto. Se dovessi io ricercare la nascita di questo clima altamente concorrenziale, credo, in maniera del tutto presuntuosa, probabilmente faziosa e leggermente infantile, di poterlo individuare nella rivoluzione industriale di fine 800 inizio 900. La rivoluzione industriale ha posto le fondamenta del mondo per come lo conosciamo oggi, ha avviato un processo di ridimensionamento delle distanze e quindi un lento ed inesorabile processo di globalizzazione che ci ha reso tutti competitor di tutti, in ogni settore, o quasi. Inoltre sono arrivate le macchine che hanno sostituito, per ovvi motivi fisici, molti lavori che prima erano unicamente umani. La competizione si trasforma nell'unico strumento per sopravvivere all'avvento delle macchine.
I sopravvissuti dell'olocausto nucleare chiamarono quella guerra il giorno del giudizio. E sopravvissero solo per affrontare un nuovo incubo. La guerra contro i robot.
Sto estremizzando il concetto, ne sono consapevole, ma se non lo facessi e scendessimo a considerare la cosa su più livelli, staremmo qui a parlarne per troppo tempo. Spero di essere stato chiaro abbastanza da non essere frainteso. Ma torniamo a noi. Uno dei centri nevralgici a livello mondiale di questo grande movimento tecnologico è sicuramente la città di Birmingham, Regno Unito. Birmingham è una città che, seppur esiste da quasi un millennio, già come insediamento inizia ad assumere un ruolo importante nella storia tutta, e quindi anche in questa, per mezzo della notevole quantità di risorse minerarie di cui dispone, come ad esempio il ferro e il carbone. Con la nascita delle prime industrie, quindi dei primi motori a vapore e poi a scoppio, Birmingham si trasforma in un cantiere a cielo aperto. La città subisce una rapida evoluzione. La disponibilità di materie prime richiama a sé grandi investitori che in loco innalzano le prime industrie. Con l'abbondanza di lavoro le opportunità crescono e, quindi, molta gente si sposta in città alla ricerca di un posto di lavoro. È un periodo storico di grandi cambiamenti. La tecnologia scatena un effetto domino che si scatena sulla società, sui modi di vivere, sulle abitudini, sulle condizioni di vita della gente e più in generale sull'economia, ovviamente, ma anche e soprattutto sulla politica. In un contesto del genere, in cui il mondo ha estrema necessità di rivedere le proprie regole, è facile che le disuguaglianze saltino fuori. La società inizia a stratificarsi con maggior spessore e proprio fra le pieghe di questo tessuto è facile trovare situazioni borderline. Il mondo in quegli anni stava cambiando ad una velocità a cui la gente non era preparata. In realtà, ancora oggi è così. Essere preparati e quindi competitivi, a mio avviso, diventava allora ed è oggi una necessità. Birmingham, che appunto si era trasformata in un polo industriale, tanto da guadagnarsi l'appellativo di Second City, dietro solamente Londra, è un contesto incredibilmente variegato dove l'umanità è condensata in ogni suo strato. Grazie a questa spinta economica la città ha preso una forma più moderna ed è stata dotata di una rete di canali invidiabile per il trasporto e la successiva spedizione di materie prime e prodotti realizzati con le stesse. Pare infatti che la rete di canali sia, per estensione, più importante di quella di Venezia. Ora, nonostante questa accelerazione urbanistica, la città si presenta probabilmente come il teatro perfetto per quella categoria di persone insoddisfatte, frustrate dalle ore di lavoro a condizioni praticamente inesistenti e, molto spesso, reduci di guerra. Un palcoscenico perfetto per la criminalità. Immaginate adesso un ragazzo sulla soglia dei 30 anni che, dopo aver vissuto le atrocità del conflitto più sanguinario e grande della storia per numero di nazioni coinvolte, almeno fino a quel momento, deve costruirsi un futuro, una vita possibilmente, e anche una famiglia. In un contesto così nuovo, dopo aver combattuto una guerra tanto importante da far perdere di vista ai soldati il vero motivo per cui stessero rischiando le proprie vite, chi passerebbe dallo scavare tunnel al fronte alla catena di montaggio a condizioni pressoché identiche a quelle della guerra? Tommy non ci pensa su due volte. Le sue origini gitane facevano già orbitare la sua famiglia in un ambiente che saltella ora dal lato legale della strada, ora nella prateria dell'illegalità. Al rientro dalla guerra decide di darsi agli affari di famiglia, controllare le scommesse sulle corse di cavalli, truccandole anche, e farsi pagare, lui e tutta l'immensa famiglia, per pestaggi e atti violenti. Una vita semplice, libera.
This is the day we replace Billy Kimber. This is the day we become respectable.
Thomas Shelby non è nemmeno il più grande dei propri fratelli, è il secondogenito, ma due cose caratterizzano il suo carattere fra le tante. Il suo acume, fondamentale nei momenti di forte pressione, negli attimi in cui è necessario prendere una decisione dalla quale dipenderà la sua vita e quella di tutta la banda, e la sua voglia di migliorarsi, il suo straordinario senso di competizione. Un approccio alla vita tipico di chi parte dal basso, da situazioni disagiate, difficili e che ha una necessità quasi vitale di trovare quel posto nel mondo sui gradini più alti della scala sociale, dove pensa di appartenere perché è consapevole di avere qualcosa di diverso, di più degli altri.
Non siete abituato a rinunciare a qualcosa, eh? O levate il mio pub e ve lo siete preso.
Questo atteggiamento, tipico negli sportivi di alto livello, ma in generale è un qualcosa che appunto oggigiorno contraddistingue chiunque si sia fatto un certo tipo di posizione, lo portano a migliorare e migliorarsi sempre di più. Lui è il leader dei Peaky Blinders. Badate bene, non viene scelto, lo è e basta.
Tommy, sei un maledetto coglione!
Piantala, Arthur, ho vinto io.
Ah sì?
Gli ho promesso che se perdeva gli avrei fatto fare un giro.
Ora, per chi non lo sapesse, e prima di decidere di parlarne in questo podcast, io ero fra questi, i Peaky Blinders sono realmente esistiti. È stato un gruppo criminale, anzi una gang, che ha scorrazzato per le vie di Birmingham a cavallo fra l'Ottocento e il Novecento. Famosi per la crudeltà con cui trattavano i propri avversari, ma in generale chiunque si mettesse sulla loro strada, e soprattutto per il loro strampalato modo di vestire. Portavano abiti eleganti e su misura e indossavano tutti un cappello piatto. Il loro nome, nella tradizione popolare, dove spesso e volentieri mito e verità si fondano, sembra essere stato attribuito all'abitudine di nascondere nel berretto delle lame di rasoio, così da poter trasformare, all'occasione, il cappello in un'arma. Le lame o seggetta dei rasoi, però, al tempo, erano uno strumento per ricchi. Difficilmente, considerato anche il fatto che non esistono documenti che lo provino, questo accadeva davvero. Le fonti storiche però non nascondono il fatto che la banda fosse crudele, violenta e dedita a pestaggi.
Stammi a sentire, John. È meglio farsi il sangue amaro che spargerne sui miei tappeti. Andrà tutto liscio. Dovete farlo per Grace. Quei bastardi nel salone sono la sua famiglia. E se qualche coglione oserà sgarrare e metterla in imbarazzo, se voi, i vostri parenti, i vostri cavalli o i vostri figli di merda solo vi azzarderete,
Tom,
a far... Che cosa vuoi?
Ma un po' di neve?
Credo che già la curiosa scelta di indossare abiti fatti su misura fosse un chiaro modo di sottolineare quanto Thomas e di rimando tutta la banda, tutta la famiglia, aspirasse a qualcosa di più del semplice racket di quartiere. I periodi storici di grande cambiamento aprono spiragli di opportunità. Nel caso della famiglia Shelby, la strada verso un'ascesa sociale è anticonvenzionale e passa attraverso vie tortuose e oscure. Racket, rapine, pestaggi, scommesse clandestine, per poi passare al contrabbando, grazie appunto alla fitta rete di canali della città di Birmingham, fino al controllo della città stessa, a discapito di altre bande, a discapito della polizia stessa.
Scusatemi, è stato un errore, purtroppo adesso dovete andartene.
Ma se abbiamo appena preso una bottiglia?
Qualcuno vi ha riconosciuto, voi venite dagli ippodromi del nord.
Sì, questo lo dicono in tanti.
E dicono che non potete venire a sud del confine senza aver preso un accordo prima.
Di che confine stiamo parlando, sentiamo?
Hanno detto che è una provocazione.
La storia di questa banda mi ricorda in qualche modo le storie sulle nostre cosche mafiose. Nate nel dopoguerra, la grande guerra, ma arrivate ai vertici del potere nel loro massimo splendore negli anni 80, inizio anni 90, quando il mondo stava riattraversando un epocale cambiamento, guidato dalla nascita dell'informatica. La storia dei Peaky Blinders mi ricorda di come pian piano la spirale criminale tenda ad allungarsi in zone grigie, le stesse dove spesso ci finisce il ramo più buio della legalità, della giustizia e dei legislatori. I fratelli di Thomas, figli del loro tempo, Arthur, chiaramente affetto da PTSD, violento e incline agli eccessi, John, altrettanto violento ma meno impulsivo, meno tormentato, con il sogno di una vita tranquilla, agiata. Loro, insieme alla zia Polly, una figura per certi versi anacronistica, incredibilmente attuale nel ruolo di donna, forte, tenace, intelligente, dotata di un grande spirito di leadership, una donna che sa destreggiarsi in un ambiente tipicamente maschile, con estrema naturalezza, seppur con qualche difficoltà, ma tenendo sempre il pugno della situazione. Una mamma chioccia di tutta la banda, ma cazzuta, con le palle. Questi tre personaggi saranno il consiglio, saranno la coscienza, saranno un'estensione di Thomas stesso.
Le bambine saranno portate nei nostri istituti.
Non avete alcun diritto di decidere come...
Se vi punirò, e io potrei ancora decidere di punirvi. Indosserò tacchi alti, così potrete sentirmi arrivare sul selciato e avrete il tempo di pentirvi.
I Peaky Blinders nascono e si mescolano nel mondo più popolare di Birmingham. Crescono di numero, guidati da una forte tradizione gitana, da valori etici e morali ben precisi, scolpiti nella tradizione e spesso a tinte esoteriche, tipiche della cultura gypsy. Si evolvono secondo il carattere di Thomas, duro, severo, ma attento, stratega, come un grande generale incallito. La banda si trasforma sempre di più in un sistema che aiuta i ragazzi di strada, dà loro un lavoro, non sempre legale, ma comunque li sfama, ne conquista la lealtà. Un'organizzazione mafiosa. Capite adesso il motivo per cui ho fatto quella lunghissima premessa iniziale. La storia raccontata dei Peaky Blinders, seppur romanzata e per nulla concorde con i fatti realmente accaduti, mi ha in qualche modo fatto fare questo collegamento con Cosa Nostra. Ci tengo a precisare che nella storia reale i Peaky Blinders sono collocati temporalmente a inizio Novecento, mentre nel caso della famiglia Shelby ci muoviamo nel post-guerra.
Non siete venuto in treno. Avete l'abito stirato e scarpe lucide. Chi vi ha cucito l'abito?
A un sarta. A New York. Guardate. Fenacci, italiano. È mio zio. Fa abiti in un seminterrato di Mott Street. Ed essendo mio zio, ha cucito col sangue ogni singolo punto. Sapevo che voi avevate buon gusto, signor Shelby. Ma da quello che vedo, non direi quanto me.
Sapete, anch'io ho alcuni zii. Ma non sono le classiche persone che lavorano in un seminterrato con ago e filo, signor Ciangretta.
Sono sorpreso da quanto è stato facile trovarmi in una stanza con voi.
E ora?
Thomas Shelby è un personaggio che mi ha intrigato, è ambizioso, è lungimirante e come spesso vengono descritti e fotografati molti leader mafiosi, con una strana e quasi ossessiva mania di potere. Quel potere inizialmente spicciolo, poi economico e infine politico, trasversale. I Peaky Blinders passano dagli accessi gratis ai locali di Birmingham a trattare con Winston Churchill, a diventare una sorta di squadrone segreto che conduce azioni per conto del regno.
Irish al posto di scotch, sigaretta al posto di sigari Havana, e probabilmente vostra madre è nata in una tenda.
Mia nonna in una tenda, mia madre su una barca.
È pronto a rispondere a tono a quanti per nascita sono al di sopra di voi?
Se sono al di sopra di me, devono dimostrarmelo con i fatti, non esibendo un certificato. Io, vedete, non ce l'ho, pertanto non rappresenta molto per me.
Ammiro i vostri interventi alla Camera.
Grazie.
Considerato che non credete a niente di ciò che dite.
La convinzione induce all'emozione, acerrima nemica dell'oratoria.
Leggete i classici greci.
Ho difficoltà a dormire. A che devo l'onore di questa visita, signor Churchill?
Nel frattempo legittimano i loro introiti, investono, si arricchiscono e si mescolano con le classi sociali più elevate, dove l'etichetta nasconde aspetti umani controversi, variegati e per nulla semplici. Una parabola tutta televisiva, perché all'apice la redenzione sembrerebbe, ed il condizionale d'obbligo, iniziare ad attraversare il leader stesso della banda. Come qualcuno potrà immaginare, a questo punto, anche perché siamo andati per le lunghe, esiste proprio una serie TV acclamata da pubblico e critica che si è ispirata alla banda di Birmingham. Prodotta dalla BBC e presente nel catalogo Netflix in esclusiva, parliamo appunto di Peaky Blinders di Stephen Knight.
And now under the protection of the Peaky fucking Blinders.
La serie vi racconta tutto questo e, per quanto mi riguarda, il contesto in cui è immersa è fondamentale per apprezzarne il lavoro di scrittura dietro i personaggi. Perché se è vero che la serie è incredibilmente affascinante, molto lo si deve al lavoro di contestualizzazione in cui i personaggi sono sviluppati. Non voglio parlare della trama, perché non credo sia l'aspetto principale della serie, per quanto sia importantissima. Vorrei solo sottolineare quanto i personaggi, Thomas fra tutti, siano interessanti. La sua ossessione alla ricerca di una posizione migliore, il suo continuare ad inseguire una posizione e poi il modo in cui, in maniera del tutto propedeutica, si ritrova immerso in situazioni delle quali non si può più tornare indietro. Fino al momento in cui è possibile pure legittimarsi in un cerchio vitale controverso, ma che per certi aspetti, probabilmente, racchiude il vero. E poi, la mafia. Perché nella serie c'è quella vera, incarnata nella figura di Adrian Brody, che segna un punto di svolta nella carriera di Tommy, perché lo costringe a compiere un passo oltre la sua zona di comfort. Il confronto con una realtà più grande e più strutturata porta i Peaky Blinders a giocare in un territorio nuovo, con interpreti diversi, un passaggio che ne potrebbe segnare la fine, o sancirne l'evoluzione, da banda di strada a struttura criminale ben organizzata. Un'ascesa al potere incredibile. Ma ancora più incredibile e dannatamente più interessante è il modo in cui Thomas Shelby gestisce il potere. Il modo in cui da un lato lo logra, per mezzo del forte senso di responsabilità che nutre da leader, e per il fardello che porta nell'avere la gestione della famiglia, per la sicurezza di tutti. Dall'altro invece la sua ossessione, quasi una droga, nel continuare a perseguire il suo obiettivo, la sua crescita personale, il riconoscimento pubblico, l'attestazione di essere diventato qualcuno. Io credo che in fondo tutto si basi su questo. E anche sul potere, che a prescindere attraverso quale strada lo si raggiunga, se è legittimamente o meno, ma una volta ottenuto diventa qualcosa da cui è difficile separarsi, anche volendo. Si rimane intrappolati in una ragnatela dove in pochissimi hanno i mezzi e le capacità per poter sopravvivere, dove appunto le competenze sono altissime e la competizione è spropositatamente in crescita. Il potere logora chi non ce l'ha, dicono. Forse, non lo so. Lascia a voi qualunque tipo di argomentazione filosofica, politica e sociale. Io aspetto con ansia le ultime due stagioni di Peaky Blinders e mi godo il favoloso lavoro di creatività e di scrittura che c'è dietro.
Avete ascoltato il podcast di Freeman? Io sono Francesco. Ci risentiamo fra 14 giorni. Per maggiori informazioni o per contattarmi, seguite la pagina Facebook Series La Rubrica, o Series La Rubrica, oppure il canale YouTube Series Lo Show, dove potrete trovare i video inerenti le serie TV. Ciao!